nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
Benvenuti tra rifiuti, puntata dopo la Befana che ha fatto la brucia la vecchia, brucia l'anno vecchio. L'anno vecchio se n'è andato e noi siamo qua fra le macerie fumanti del mondo.
Si llega a ser presidente, va a haber bronca en cada estado. Yo sí quiero que llegue a ser presidente, gabacho, porque él quiere ver guerra, igual que nosotros. Yo sí quiero que gane el presidente trompudo, porque si él lo empieza, a huevo, nosotros lo acabamos.
Viva!
È il presidente Trump, dicevano i Brucheria, gruppo messicano. Noi non ci possiamo sicuramente unire a questo grido, peraltro ironico, fatto da questo gruppo, che ha, avete sentito la canzone appunto contro la presidenza americana. E siamo costretti a parlare appunto il nostro malgrado, un po' di quello che ha combinato l'azione degli Stati Uniti nel Medio Oriente, di quello che è lo scenario attuale che si presenta tramite anche appunto la carta stampata. Quindi abbiamo la Repubblica del 4 gennaio, ora il mondo ha paura, e vabbè, verrebbe da dire che prima fosse il mondo qualche ragione avere paura ce l'aveva comunque, però questo appunto è quello che ci vogliono dire i giornali. Perché cosa è successo? È successo che nella notte fra il 3 gennaio e il 4 gennaio gli Stati Uniti hanno colpito un esponente del militare, un esponente comunque delle istituzioni iraniane in Iraq. In Iraq, dove era venuto per una visita, dove era appunto sarebbe stato il regista occulto, comunque un po' dello neanche tanto occulto, della resistenza filo iraniana anti-americana, e perché appunto non viene spesso spiegato, ma appunto emerge da episodi anche così che ci sono appunto delle al di là della diplomazia ufficiale, no, ci sono comunque dei conflitti appunto in corso, che vengono appunto pilotati o comunque in cui prendono parte i vari stati in azione, e quello che sta consumando sul suolo iracheno è anche uno di quei conflitti, diciamo praticamente una guerra civile di fatto per lunghi anni. Adesso comunque è un paese dove ci sono ancora dei suoi movimenti forti, anche delle proteste, proteste che erano state represse, fra l'altro sembrerebbe proprio dalle milizie filo-iraniane, quindi appunto l'uomo che è morto aveva una parte anche in questo, perché poi alla fine quando ci sono di mezzo gli stati, chi va a perdere è sempre comunque la popolazione, comunque la parte di popolazione che mette in discussione un po' lo stato di cose, si ritrova vittima della repressione statale. E la domanda appunto che serpeggia sui giornali è: cosa succederà adesso? Quale sarà la reazione dell'Iran? Iran che avrebbe promesso per bocca di alcuni suoi dirigenti, appunto, gli Stati Uniti è meglio che preparino le bare, questa appunto è una delle frasi che viene riportata qua nei giornali. E, però appunto l'altra cosa, una guerra nel Medio Oriente che però ha delle radici anche molto vicine a noi, nel senso che gli americani hanno delle basi in Italia e c'è appunto una mappetta anche sul giornale, sull'Arena, che spiega un po' questa cosa, ci mostra la presenza militare americana in giro per l'Italia, e il punto più vicino, un po' anche più importante, è il Veneto con la base di Vicenza, quello che era il Dalmolin, o comunque adesso vabbè la Ederle di Vicenza, dove c'è il 173esimo reggimento, che è stato già mobilitato a quanto pare. La notizia di oggi non c'è sui giornali che abbiamo in mano, però appunto si può, è recuperabile, abbiamo visto su internet, comunque sta girando, che sono già stati spostati. E però sembrerebbe anche che da Sigonella si siano proprio, se non partiti i droni, però ci sia stata proprio una regia dell'attacco a Soleimani, appunto a questo esponente iraniano, perché a Sigonella, ricordiamo, c'è la base appunto che dirige anche le operazioni dei droni, cioè appunto dei velivoli da combattimento da ricognizione senza pilota. E a Sigonella, dove c'è anche il MUOS, che è appunto quel sistema di telecomunicazioni che serve proprio anche a questi strumenti di morte, comunque funzionali all'apparato bellico. E cosa succederà nei prossimi giorni? È presto per dirlo, non c'è stata la reazione, diciamo, immediata di un attacco iraniano agli Stati Uniti come si temeva, però non è detto che la situazione rimanga sempre così, comunque ci sono già state delle ripercussioni indirette, c'è stato un attacco, mi sembra in Etiopia, comunque un attacco da parte di milizie islamiche, islamiste, comunque filo iraniane, contro militari americani, dove sono morti 3 militari americani, 2 contractors, 2 mercenari e uno stipendiato dallo Stato americano. Perché anche la guerra è stata privatizzata in parte, quindi c'è chi è dipendente diretto e chi è dipendente indiretto. Però questo è stato di cose, insomma nel 2020 stiamo ancora a parlare di guerra, stiamo ancora a parlare di quello che gli Stati Uniti producono nel mondo, e non solo loro, perché ormai è uno scenario multipolare, appunto ci sono più stati coinvolti, e c'è anche uno specchietto qua su Repubblica, sul Corriere, non mi ricordo, che mostra un po' i vari attori, dice appunto la Russia cosa farà, la Turchia cosa farà, perché intanto la Turchia appunto è arrivata in Libia, perché è successo anche questo, non dicevamo la scorsa puntata, no? L'intervento turco in Libia. E c'è un altro dato che viene fuori, perché quando succedono queste crisi è interessante le cose che vengono fuori, che non vengono ricordate spesso, degli italiani presenti nella regione, sono comunque contingenti militari italiani in Iraq, e fra appunto fra i vari teatri della zona comunque si parla di un migliaio di militari italiani, quindi appunto anche questo è un altro elemento, il ruolo dell'Italia nel conflitto.
This is Iraq. Look at us blowing up. Nobody showing up. Nobody owning up. هذا العراق بدايتك اخرتك جوازك اخرتك
وين جوازك
بس دير بالك لك لا تغلط This is Iraq Look at us blowing up Look how I'm throwing up Prime minister on the up Yeah, this is Iraq corrupting the area.
Word, my area.
Varsity hysteria. Saying we gon' take care of ya. Nah nah, I might get shot for this. Nah nah, you might get blocked from this. Nah nah, I'ma go train a kid. Nah nah, wash off the innocence. Nah nah, sense for blood like yeah, yeah. I'm so bored like yeah, yeah. Let's go blow like yeah, braka. Iraq.
Hey,
look at us blowing up.
Yeah,
nobody showing up.
Whoa.
Nobody owing up. هذا العراق.
Yeah, yeah.
بدايتك آخرتك.
Hey,
جوازك آخرتك.
جوازك وينه؟
بس دير بالك لك لا تغلط. Look how they freaking out. Take your clothes off.
Rape.
Taking photo.
Grape.
I'm so petty.
Yeah, yeah.
They don't get it.
Hey, gon' get it.
They're immune.
They gon' be.
This is telly. That's the news. Media blackout.
Black.
Then it's lights out.
Yeah.
Keep sniffing the tar. We'll lift the dome, my yahmar.
E andiamo a parlare di una notizia che ci intristisce, ma ci un po' ci fa anche arrabbiare, perché è morta un'altra persona, Kofi, per il freddo, che dormiva per strada. Non è il primo che muore a Verona per il freddo, ce ne sono tanti purtroppo, e qua l'Arena ci parla che è stata fatta una fiaccolata organizzata dalla Ronda della Carità, e la Ronda della Carità comunque chiede delle cose anche sensate e giuste, come ad esempio denunciano il fatto che ci sono moltissimi posti riscaldati che vengono però anche tenuti chiusi la notte, quando c'è un sacco di gente che è costretta a dormire fuori anche al freddo, e menzionano anche i braccioli antibivacco delle panchine, che non è che risolvono il problema del freddo se non ci fossero, però comunque è un chiaro anche simbolo della mentalità che viene portata avanti a Verona da tanti anni. Ricordiamo le ammesse Tosi, è stata un'idea di Flavio Tosi all'epoca, mettere queste panchine con un bracciolo in mezzo, che quindi non permettono a uno di sdraiarsi, quindi proprio un chiaro segno del disprezzo che c'è, o che vuole venire
fatto capire. Dell'ostilità pratica che si vuole avere.
Un po' di pulizia antidegrado, così come...
Non permettere alla gente di stare in strada, non proprio... Anche chi è costretto non lo si vuole
composta,
in strada.
Insomma.
E comunque quindi la Ronda chiede al Comune, ha fatto una mozione, una raccolta firme per... chiedere appunto l'apertura di questi spazi e la rimozione dei braccioli, e poi viene anche menzionato il fatto che ci sono che tanta gente non può neanche andare in dormitori perché magari è senza documenti o con i documenti scaduti, o comunque non può rispettare tutte le burocrazie richieste, e poi c'è chi non ci vuole andare magari anche per motivi suoi, perché comunque c'è degli orari da rispettare, insomma un sacco di cose. E poi l'articolo menziona anche il fatto che alcuni, precisando che non quelli della Ronda, hanno deciso di smontare i braccioli delle panchine dove è stata tenuta la fiaccolata. E comunque sì, l'articolo dell'Arena, anche diciamo con abbastanza una retorica un po' cattolica, però comunque diciamo si può apprezzare comunque da un certo punto di vista questo... alcuni discorsi fatti dalla Ronda, anche se poi abbiamo visto purtroppo una dissociazione della Ronda riguardo ad alcuni striscioni che sono stati esposti in questa fiaccolata, che diciamo davano un po' anche la...
alcuni striscioni puntava,
puntavano il dito anche all'amministrazione comunale per quello che fa, perché ovviamente sappiamo da anni che portano avanti una retorica di sicurezza antidegrado, quindi chiudono gli spazi, appunto le panchine antibraccioli, oppure l'AMI, amministrazione comunale, che sappiamo essere sempre un po' di parte. Ad esempio abbiamo visto più volte che hanno, buttando via spazzatura tra un cassonetto e l'altro, magari se trovavano la coperta di qualche barbone veniva gettata insieme agli altri rifiuti, magari anche con i suoi averi,
non certo per una svista o per, come dire, la colpa di un lavoratore dell'AMIAM, per una direttiva che veniva dall'alto, comunque dai vertici della società.
Quindi insomma ci viene a dire
probabilmente ha anche poco senso chiedere al comune di risolvere questo problema quando sappiamo che le amministrazioni comunali che si sono susseguite, che diciamo non, magari non sono i diretti responsabili di queste morti, perché comunque le cause sono tante ed è anche complicato stare qui a parlarne, però sicuramente hanno delle grosse responsabilità sia a livello pratico che anche a livello di retorica, mentalità che viene portata avanti.
Anche perché comunque, cioè, pensiamo anche ai vari episodi sono stati di morte violenta di comunque persone che senza fissa dimora, e in questi casi, diciamo negli ultimi casi, no, quello di Villafranca di cui avevamo parlato magari qualche volta fa, o quello anche successo in provincia di Verona di un signore marocchino che è morto bruciato vivo nella sua macchina dove dormiva, in tutti questi due casi due persone morte bruciate, non c'è stata una matrice, diciamo, politica come si temeva, ma però diciamo che questa una matrice c'è, ed è quella dell'odio comunque verso chi è più, diciamo, più debole, se vogliamo, nel senso appunto comunque ai margini
comunque
della società,
più sfortunato per certe
chi
cose.
È messo ai margini un po' della società, e tutto quest'odio che viene veicolato nella società contro le persone ai margini poi riemerge anche appunto in episodi come questo. E per tornare per esempio al caso di Villafranca, i responsabili individuati sono sarebbero stati degli altri senza tetto, però queste persone lì si trovavano in quella stazione perché avevano, nel caso della persona morta, un Daspo urbano, erano stati allontanati dal centro, erano stati lasciati nei luoghi, diciamo, anche più nascosti, costretti a stare in luoghi più nascosti, e quindi queste situazioni sono figlie anche di queste di questi disagi creati in qualche modo.
Sì, e poi c'è anche da ricordare i grandi applausi che fa l'Arena alle sfilate, alle grandi azioni che ci mostra di quando i sindaci, prima Tosi, poi Sguarina, vanno a sgomberare questi posti, diciamo usando sempre le parole, lasciati in degrado e quindi ripuliti dal degrado, quando in realtà quello che viene fatto è semplicemente andare lì con un bel numero di polizia, il sindaco e i giornalisti per farsi vedere la sua bella faccetta,
magari una ruspetta,
e quello che fanno spesso è semplicemente cacciare la gente da lì, che comunque ovviamente poi non è che sparisce la gente, perché da qualche altra parte dovrà andare a dormire, li cacciano e ovviamente il posto in degrado rimane in degrado com'è, tranne quelle volte che lo tirano giù. E comunque quindi anche in questo caso c'è una grande responsabilità, diciamo, dell'amministrazione comunale e delle forze di polizia.
E continuiamo, rimaniamo a Verona, ed è il caso dell'Arena di giovedì 2 gennaio. E lo scontro è tra Verona e Venezia per il trono, dice l'Arena, anche se
il trono di spade,
il trono di parte dell'Arena, perché la discussione è abbastanza assurda e riguarda il fatto che Verona vuole diventare il capoluogo del Veneto al posto di Venezia. E il leghista veneziano Bazzarro, che dice: idea strampalata, quasi a dare ragione a un leghista, però diciamo che cos'è successo, da dove parte tutto? Tutto parte dal fatto che si sono accorti che Verona ha 259.694 abitanti e Venezia ne ha 259.720, quindi alla fine soltanto una trentina in più ne ha il capoluogo. Allora hanno detto: beh, a sto punto il dato conferma ciò che gli altri indicatori socio-economici ci dicono da sempre, cioè che Verona è il principale, più importante comune del Veneto, meritevole.
I dati che il campionato ci dicono da tempo.
I dati che il campionato, meritevole pertanto di rappresentare l'intera regione. Chi lo dice? Lo dicono i consiglieri comunali del PD, Federico Benini, Stefano Vallani e Elisa Lapaglia. Quindi sono quelli del PD che hanno proposto Verona.
PD di Verona, ovviamente.
PD Verona. E che dice di riflettere su questo dato, cioè che Verona c'ha tanti abitanti quanto Venezia. E tra l'altro hanno trovato anche il plauso del sindaco Sguarina,
perché ovviamente
nel momento in cui dice leviamo Verona a capoluogo del Veneto, anche se sei del PD, Sguarina dice: bisogna sottolineare la crescita di Verona e il riconoscimento di Verona come metropoli urbana nel Veneto, ed è un atto dovuto. Quindi anche il fatto di poter diventare capoluogo sarebbe una cosa su cui sono d'accordo. E all'opposizione che c'è sempre il PD, perché chiaramente qualcuno del PD dice: boh, ma
no, che cazzo avete detto,
cosa state dicendo? E detta Ale Ferrari, che dice che l'unica iniziativa sensata è valorizzare i primati veronesi,
il senso di
Orange, che non hanno ancora chiuso purtroppo.
e di far uscire dalla condizione di Cenerentola del Veneto Verona.
Cenerentola, davvero?
Sì, Cenerentola del Veneto. Io non l'ho mai sentita questa cosa.
Più una matrigna forse di Cenerentola.
Strega cattiva.
Comunque probabilmente anche tutta questa voglia di città, Verona città metropolitana, forse anche più dato dal fatto che gli permetterebbe dei finanziamenti per poi poter fare opere, certo, di riqualificazione urbana, tutte queste
cose. Tutto quanto. Prendono direttamente una cupoletta di vetro e gliela appoggiano sempre.
Sì, perché quando diventi città metropolitana hai accesso a dei finanziamenti che se non hai accesso o dallo Stato direttamente o magari anche tipo dalla Cassa Deposito Prestiti, che è comunque un'azienda parastatale.
Ma anche l'eventuale senso fantascientifico trasloco della regione da Venezia a Verona assieme all'acqua alta, cioè nel senso vorrebbe dire tipo spostare tanti edifici pubblici, realizzarne di nuovi perché quelli esistenti non sono ovviamente atti a...
Sì, è tanto, quelli del PD non hanno detto sì, beh, tanto se va così tra un po' Venezia non c'è più, allora tanto vale che pensiamo già alla sostanza.
Stanno iniziando a porla in maniera delicata.
Esatto, hanno cominciato prima così, abbiamo tanti abitanti uguali.
Io mi sento di fare un appello ai radioascoltatori, non mettete la residenza a Verona, per carità, ci sono 60 persone che fanno la differenza. Non mettetela a Verona, mettetela, spostiamo,
che poi si gasano troppo.
Il capoluogo a Rovigo, non so, valorizziamo un po' altri posti, ma Verona ha già tanti problemi, non ne servono altri.
Continua la storia, dalla laguna chiaramente arriva il pollice verso del deputato veneziano della Lega e anche un po' da tutti, anche dal PD, che dicono chissà se il PD veneziano appoggia la strampalata idea dei compagni veronesi. Questo lo dice quello della Lega Venezia. Poi vabbè, intervistano una caravola alla regione nella giunta di Zenzi, cazzo di Zaia, veronese, che anche per lei è un'idea strampalata, dice boh, non lo so, io sono veronese, ai consigli regionali non vedo mai veronesi, sono sempre quelli di Rovigo, di Belluno, di
quello
Venezia,
che
di Padova, ma i veronesi non li vedo mai. Allora dice boh. E poi Giorgetti che punta in alto, lui
capitale del mondo.
Vuole Verona capitale del mondo e soprattutto poi glielo chiedono e dice voglio Verona capitale del Veneto, non capoluogo, virgolettato capitale del Veneto.
Un po' alludendo un po' al vero elettorato secessionista che ancora rimane, delusi della Lega di Salvini.
Sì, sì. E niente, questa è la simpatica vicenda di Verona capitale.
E cosa succede con l'anno nuovo? L'Arena non sa di cosa scrivere, deve mettere degli inserti per rendere voluminoso il giornale, perché sennò non puoi bloccare le porte, non puoi tinteggiare casa. Allora fanno un inserto e lo chiamano The Week e lo dedicano a cosa? All'anno passato, riproponendo tutti gli articoli dell'anno scorso, meglio tutti gli articoli secondo loro più importanti, più interessanti, così. Noi ce l'abbiamo anche qua fra le mani, un po' sporco di merda di cane fra l'altro, ma... perché il cassonetto si sa è pieno di sorprese, i cani hanno anche buon gusto, sanno dove andare a fare i loro escrementi, le loro deiezioni. Noi cosa vi offriamo una soluzione molto più pratica. Volete sapere cosa ha detto l'Arena di bello, di brutto, soprattutto di brutto nell'ultimo anno? Riascoltatevi Benvenuti tra i rifiuti e forse magari due risate in più ve le fate. E torniamo un po' su la Verona non ancora capitale. Stavolta tocca ai Sieborghi della zona est della nostra città. Cosa tocca ai Sieborghi? La peste.
Un album di figurine.
L'album figurine ai Sieborghi sembrerebbe un po' il nome, la Coppa Campioni, Sei Nazioni, un po' ricorda queste cose qua. Vabbè. E di là di quello, cos'è che tocca? La peste, la sfilata di carnevale? No, gli tocca una guida di Salmon Magazine, che è un'associazione che a quanto pare ha molto tempo libero e si sono dedicati a cosa? A fare delle guide per valorizzare i quartieri di Verona. Sono partiti un po' da Veronetta, il centro storico, San Zeno, così, e
Adesso tocca appunto questa meraviglia, tocca a Borgo Venezia, appunto i Sieborghi, perché non tutti forse sanno che, nuova rubrica di Benvenuti tra i rifiuti, Borgo Venezia vede sei zone diverse che la compongono, fra cui Borgo Venezia propriamente inteso e poi altre, insomma San Felice Estra e avanti così. Santa Croce, eccetera, eccetera. E questo, questa guida, che è una guida soprattutto di locali, fra l'altro sembrerebbe da voci di corridoio che comunque c'è anche un risvolto un po' economico, nel senso che ovviamente uno per avere il proprio locale un contributo gli viene comunque chiesto, nel senso che comunque è una pubblicità,
io penso che
sia
cominciata
fatta
in maniera più tranquilla. Adesso comunque c'hanno un grande seguito anche quelli lì, fanno pubblicità agli eventi, accordo.
E poi se uno se la sfoglia vede un po' di tutto e di più, perché ce ne so, proprio vuole essere un po' anche una cosa, una fotografia del quartiere, ovviamente selezionando certe cose. E tutto l'insegna del politicamente corretto, alla fine c'è il bar della curva, che comunque viene detto meglio non entrare con la sciarpa del CEO, un po' ruvidini, anche se il fatto che girino i nazi lì non viene magari, vabbè. E poi un tanto di altre recensioni, e fra l'altro compaiono anche i personaggi noti del quartiere, i personaggi VIPs,
illustri,
i VIPs
sarebbero le figurine su quello dei calciatori, quelle sbrilluccicanti speciali,
esatto, proprio quelle. E chi è il personaggio più illustre? Beh, c'è Gigi Fresco,
Fresco
famoso appunto patron della Virtus, famoso anche per aver essersi candidato con Tosi, comunque amico della giunta Tosi, della serie appunto gli opposti estremismi, o comunque la politica alla fine poi si può superare grazie allo sport. E anche un Menegolli, un palazzinaro di Borgo Venezia, perché insomma in tutte queste cose l'occhio comunque del salmone un po' morto, un po' strabuzzato, quest'occhio del pesce un po' non ci convince troppo, diciamo, non è forse quello che a noi andrebbe da dire rispetto a Borgo Venezia. Quello che forse un po' più ci interessa, c'è nella stessa pagina, nel trafiletto che fatalità è proprio vicino a questa guida di Salmon Magazine, cioè il trafiletto che si occupa di Salmon Magazine sull'arena, la denuncia sui social, cassonetti in fiamme, vetri rotti e vandalismi, Borgo Venezia in preda al degrado, ci dice,
eccolo qua,
perché quando comincia a muoversi un po' la macchina economica della riqualificazione, beh, bisogna trovare anche dei nemici, comunque delle problematiche da risolvere, e quindi forse quello che stiamo vedendo a Veronetta in questo periodo lo vedremo in futuro in Borgo Venezia, appunto, quindi in più pattuglie, qualche sfratto, qualche cosa culturale un po' per gente che ha i soldi e avanti così, quindi la macchina della riqualificazione e della gentrificazione prosegue.
Tra l'altro già si vede, solo non era tanto pompato sui giornali ancora, forse perché inizia a fare più effetto.
Allora restiamo a Verona, anche di Borgo Venezia si parla in questo articolo e non solo. Da Borgo Venezia alla ZAI, rubano tombini di Ghisa, è il nuovo business dei ladri. Potremmo dire che Ghisa is the new Rame, dati gli inasprimenti delle pene negli anni scorsi per appunto i furti di rame, con le aggravanti per il delitto di furto al fine di contrastare il crescente fenomeno di furto appunto il materiale pregiato che danneggiano infrastrutture energetiche e di comunicazione, sono state allargate queste aggravanti, diciamo, per materiali di componente metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici gestiti da soggetti pubblici o privati in regime di concessione pubblica. Insomma, hanno allargato queste aggravanti per fronteggiare questi furti, e ci si deve reinventare, si deve pensare a un altro modo di portare a casa il pane, e dal rame si passa appunto ai tombini di Ghisa, un po' più
pesantini.
Un po' più pesanti, esatto, sì. Un po' più ingombranti, diciamo, un furto un po' meno agile.
Rubano pure i tombini, è vero.
Siamo allora arrivati anche a questo.
C'è crisi.
Voragini in pieno centro, in Borgo Venezia, in ZAI, insomma in tutto, a Borgo Roma, un sacco di buche che Acque Veronesi si vede costretta a denunciare e rimpiazzare con i tombini nuovi, quindi con l'acqua alla gola, diciamo, Acque Veronesi messi male.
fa caldo sul treno per il mare.
E non sono razzista, ma se la mia vita fa schifo, qualcuno lo devo incolpare, sì.
Ma però semaforo, una foto dei tuoi marò, vacanze in India ascoltando Indie a go go.
Non sono razzista, ma io divento nero se mi abbronzo, ma in modo moderato.
Non sono razzista, ma se sei nero con i soldi mi sembri solo abbronzato.
Non sono razzista, ma il mio amico marocchino è bravo ed educato.
Sì, ma però semaforo, una foto dei miei marò, vacanze in Marocco con la Bibbia nel comò.
Rispetta le mie usanze, le paranze, la cultura, gli spaghetti, i mandolini, i risotti, gli arancini. Un tempo i nemici si chiamavano terroni e lo sono ancora in certi posti. Ma c'è sempre uno più terrone di te, non te l'aspettavi, come non è vero sei te e non ti ci riconosci neanche.
Sì, sì, ma però semaforo, vacanze a Sharm el Sheikh farò, fuggendo dalle bombe il tuo profeta insulterò.
Non sono razzista, ma quelle delle spiagge libere non consumano nei bar.
Non sono razzista, ma propongo fontanelle di acqua col colera, sì.
Non sono razzista, ma giro ancora con l'auto Euro 4 Marbone.
Non sono razzista, ma non voglio che i bambini vedano sti negri. Non ho paura dei cani, ma metti il guinzaglio e la museruola. Non ho paura degli africani, ma se sono nella classe a mio figlio cambio scuola.
E abbiamo qua un articolo che ci racconta quanto coraggiosi sono le guardie giurate.
Quanto?
Sì. Sono sempre più coraggiosi e qua ci parlano di uno che è minacciato da un coltello, ha riuscito a mettere a terra con una mossa da Kung Fu la minacciatora, e mettendogli un ginocchio sulle scapole l'ha ribaltato a terra. Ed è riuscito così poi a chiamare la polizia, che ha denunciato l'uomo per minaccia con l'uso di arma. E tra l'altro qua si dice che lui racconta che era all'INS a fare il suo servizio, il suo lavoro,
il suo dovere patrio,
il suo dovere
del
cavolo, e ha visto questo uomo che ha parcheggiato il motorino dal supermercato, e però non entrava.
Hai capito?
Non entrava, e dopo un po' gli ha chiesto: ma devi fare la spesa, devi entrare?
E con quel consueto garbo che contraddistingue le guardie giurate, probabilmente.
Il tizio gli ha risposto, e qua è interessante perché non si capisce bene, il tizio gli ha risposto che non era marocchino e stava dove voleva. Quindi qua, se, alla risposta non sono marocchino e sto dove voglio, mi viene anche da pensare che forse la guardia giurata si è rivolta a lui dicendogli: ehi marocchino,
Ok, comunque sì, la domanda
comunque,
non
caro amico marocchino, puoi per favore toglierti da questo spazio riservato al supermercato?
Comunque non lo so, perché qua comunque l'intervista è proprio a questa guardia giurata, quindi lo dice lui.
Dalla sua versione.
Che è appunto: non sono marocchino e sto dove voglio, questa è la risposta del ragazzo. E poi... e poi ha tirato fuori il coltello.
Così,
dice qua.
Tanto per.
All'improvviso.
Vabbè.
Senza una motivazione.
Poi, questo è anche interessante perché dice poi: altri avventori quasi tutti stranieri, perché
erano marocchini. Ti dice prova con tutti quelli che vede, oh marocchino, oh marocchino, e poi lo becca, aspetti dopo, capito?
Non ce l'ho con i marocchini, con gli stranieri la cosa che dicono, appunto. Comunque in generale non...
Tutti gli altri avventori, quelli tutti stranieri, cioè gli altri che erano al supermercato a fare la spesa, hanno iniziato a urlargli di lasciarlo andare e si sono messi in mezzo. Quindi questo ragazzo si è alzato e è uscito a scappare.
Deve essere famoso, il controllo del vicinato deve essere questo, no?
Questo è quello vero, sì, dai.
Gente del quartiere che ci sta. Ha visto una situazione di pericolo, si è messa un attimo, ha visto uno con la pistola che era lì.
Poi magari siamo sempre noi che vediamo le cose... sempre male perché siamo fatti così, però anche qua mi viene da pensare, se la gente si è messa in mezzo, probabilmente questo ragazzo, al di là del fatto che magari aveva il coltello, cioè il coltello comunque è strano, insomma, però
forse la situazione non era proprio come è stata descritta sul giornale,
forse, però. Non è stata una semplice domanda, cosa ci fai qua fuori, vabbè. Ah, poi dopo, la guardia giurata ci tiene a dire del suo lavoro, che comunque sono sempre in pericolo, però loro sono appunto coraggiosi, molto bravi.
Medaglia d'oro!
Hanno costantemente a fare con questa gente, bisogna essere molto attenti, ma è il nostro lavoro.
Questa gente, appunto, vediamo chi sono, ci sarà un esercito di questa gente e quest'altra gente.
Sì, perché comunque c'è da dire che lui aveva il coltello, ma quell'altro c'era una pistola. E fra un po', oltre alle guardie giurate con la pistola, in America almeno per ora ci saranno la polizia con delle armi strane. E qua, questo l'articolo viene da gente, infatti è un articolo molto imbarazzante, e dice: la polizia americana ha lezione dall'uomo ragno.
Sì. Sì, è proprio così, ragazzi!
Proprio come fa il supereroe fumetti, saranno in dotazione fra due anni, già da quest'anno, dice. Questo strumento che lancia due corde con degli uncini che poi si attorcigliano al vivente, dice,
mamma mia,
ed è in grado di legarlo e immobilizzarlo, però questi uncini non fanno male.
No, perché fra l'altro c'è la foto che hanno sperimentato su dei manichini, quindi i manichini gli hanno chiesto, ma
non
gli ha fatto male,
lamentati.
E loro non hanno detto nulla, quindi... Chi taccia consente,
a me viene da pensare, appunto per non pensarla sempre proprio male, viene da pensare che magari può essere che effettivamente non facciano male nel momento in cui si agganciano, quello può essere, però magari immagino anche che poi nel momento in cui uno cerca di liberarsi, cioè se non ti fa male se stai immobile,
appena inizi a muoverti
immagino che ti fa male perché c'hai dei cazzo di uncini infilati.
Poi posto infatti che appunto che si sia uncini, come vuole la parola, sia qualcosa di ricurvo, che quindi comunque deve fare comunque un po', no? Deve un po' grattare, quantomeno, deve fare aderenza.
Cioè, mi immagino che d'inverno va bene perché c'ho la felpa a maniche lunghe, ma d'estate se questi uncini mi arpionano il braccio...
Vabbè, comunque qua appunto è già successo... sarà in dotazione già a Los Angeles. E fatalità, dice qua... Non è una fatalità, dice gente, perché è proprio il posto dove è stato girato il film.
No, è Hollywood. Hollywood, dice. Sono vicini a Hollywood.
Ah, sono vicini ad Hollywood.
E quindi no, è ovvio che li mettano. Cioè, magari che cazzo ne so.
Invitiamo tutti
la prossima volta. Li vestono da Transformers con l'auto.
È il prossimo passo, capito?
Invitiamo tutti i ladri di Hollywood, dei paraggi, a fare più reati. Che tanto, anche se ti gamano, non è che fa male. Ti va. Ti prendono, ma non è così.
Magari tra un po' la gente a Los Angeles vestirà da uomo ragno e comincerà a fare.
Come si chiama il cattivo dell'uomo ragno?
Ah, ce sono tanti, dottor Octopus.
Vabbè, comunque qua dice che questa arma alla fine è stata prodotta dalla Wrap Technologies, quindi questa è l'azienda in causa. Vabbè, dice, non verrà utilizzato contro soggetti armati di pistola, ovviamente. Perché
gli usano la pistola.
Usano la pistola. Ma solamente nei confronti di chi impugna coltelli o piccoli oggetti contundenti, oppure per trattenere sospettati che intentino la fuga, quindi tu sospettato magari. Cioè...
Invece di prenderti per con i
invece
braccio...
Invece di chiedere i documenti prima di lanciare questa roba.
Ti tirano sta cosa qua.
Vabbè, oppure per gente con problemi psichici, quindi anche qua molto sappiamo cosa fanno chi può venire, con quale facilità una persona viene
identificata. Magari pensa di migliorare la situazione dicendo queste cose, loro anche no, però guarda, li usiamo solo in questi casi.
Ma è un po' come il taser alla fine,
sì.
non è alternativo alla pistola, ma è un'aggiunta alla pistola, e questa è un'aggiunta al taser praticamente.
E poi questa è bella, o anzi allucinante. Oppure potrebbe essere usata contro quelli che potrebbero reagire in maniera violenta o senza controllo alla vista di un'arma da fuoco. E magari, capito? Cioè, al momento
vedi che uno vede un'arma da fuoco e si agita un attimo, hai capito?
Cioè, dipende, no, se sei puntata, cioè, magari minuti agiti. Cioè,
tra l'altro, poi comunque, nel senso, se reagisce violentemente alla vista l'arma da fuoco e questa non ha un'arma da fuoco, ma questa pistola dell'uomo ragno, allora l'arma da fuoco non è in vista, quindi boh, non si capisce neanche la giustificazione. Diciamo che la vogliono usare, perché poi dicono anche nell'intervista:
metti che devo sparare a uno che prova a scappare, lo fermo e gli spara, capito?
Sì, comunque purtroppo hanno stravoglia di usarla, in effetti sono lì che fremono, infatti dicono tesori, però le siamo eccitati.
Cioè eccitazione.
Non vediamo l'ora di cominciare a usarla. Ha dichiarato vice capo della Police Department di Los Angeles.
Il vice citato capo.
C'è chi piacciono i piedi, a chi piacciono
le ragnatele.
E poi sti simpaticoni di gente, cosa dicono? A cambiare però sarà soltanto questo equipaggiamento. Di far indossare ai poliziotti il costume rosso-blu e la maschera che copre il volto caratteristici della divisa dell'uomo ragno non se ne parla proprio.
Ai ai ai.
Cioè, veramente.
Che figata.
È così proprio, cioè, dire, ma
non avremmo mai pensato, vabbè. Neanche noi.
Allucinante.
Continuiamo e cambiamo argomento. Siamo sulla pagina della cultura di Repubblica del 4 gennaio, abbastanza recente la storia. E il titolo si fa sentire perché il veganismo è una religione per legge, che già metti insieme religione, legge, è già una, sei già confuso appena inizia a leggere. Infatti poi continua e vedi che non c'entra neanche troppo, perché parlano di una sentenza del tribunale a Londra. E inizia così: vabbè, vegani di tutto il mondo gioite. Con una sentenza storica, un tribunale britannico ha stabilito che le convinzioni etiche di chi si ciba soltanto di prodotti ricavati dalle piante equivalgono a un credo filosofico o una religione, come tali sono protetti per la legge da ogni discriminazione. Che vabbè, ci sta. E il fatto però qual è? Il fatto più interessante, perché il verdetto è arrivato dalla Corte del Lavoro di Norwich per rispondere al ricorso di un vegano che è stato licenziato, secondo lui, proprio perché è un vegano convinto, tra l'altro attivo nella Liga Against Cruel Sports, un'associazione per la difesa dei diritti degli animali, e lui dice: mi hanno licenziato perché io ho scoperto che la mia azienda, i fondi della mia azienda finanziavano la ricerca e la sperimentazione sugli animali, e nel momento in cui l'ha fatto presente l'azienda gli ha detto stai zitto, lui l'ha detto ai colleghi, ha informato tutti quanti e in quel momento è stato licenziato, e quindi probabilmente ci aveva anche ragione, e questo tribunale gli ha dato ragione, gli ha detto che è stato licenziato per dei motivi di discriminazione, e quindi che anche questa è una categoria che va protetta, come per età, razza, sesso, dicono, orientamento sessuale, religione, maternità, disabilità e matrimonio. Dicono anche che chiaramente non ha un valore legale perché è stata emessa da un tribunale dal lavoro, però la sentenza potrebbe avere, si potrebbe diffondere, ecco, così, se ci fossero degli altri casi simili. E qua la religione si vede poco, ne parlano nella parte sotto della religione, che però è un po' noioso, la parte sotto, perché vanno a tirare fuori le interpretazioni del Vangelo, dove erano spariti gli agnelli dai banchetti, perché ci provavano a far credere che Gesù fosse vegano anche lui, vabbè, si vanno un po' a fare un sacco di pippe mentali. Quello interessante era questa sentenza, che poi parlano che si potrebbe estendere anche per chi magari viene discriminato a causa delle proprie convinzioni in materia di cambiamento climatico, perché rifiuta di viaggiare per lavoro in auto, ma vuole andare in giro in treno, gli dicono no, tu in treno non ci vai, devi prendere l'auto aziendale.
Religione anche quella.
Religione anche quella, tutto religione.
Tra l'altro comunque è molto interessante come si sposti, no, l'oggetto del contendere, nel senso che non diventa più, nel caso appunto di questo licenziato in Inghilterra, non è più nel Regno Unito, non è più il problema degli animali, della vivisezione, ma di lui che c'ha questa idea, un po' questa convinzione, questo credo, quindi appunto anche la sentenza dà ragione a lui, ma di fatto non è che va contro l'azienda che fa finanzia la vivisezione, perché alla fine di quello
no, esatto,
è libertà di impresa.
Non ti possono licenziare per quel motivo, però probabilmente quell'azienda lì continua a finanziare la sperimentazione sugli animali, non sono andati a incidere alla fonte direttamente, hanno fatto quello nel piccolo, hanno salvato sto buttare.
E arriviamo subito alla conclusione un po' della puntata. Abbiamo il solito, il nostro abitué, Stefano Lorenzetto, ha scritto un altro articolo, ancora lui. Cercherò di farlo il più velocemente possibile.
Ma è difficile, Lorenzetto, c'ha passione.
E di cosa parla questa volta? Questa volta parla di una persona che ha le chiavi della cattedrale per merito di un santo.
E il gobbo di Notre Dame.
Chi è? No, non è il gobbo di Notre Dame. E dice, perché sia conosciuto da prefetti, questori, comandanti dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia municipale, capi della mobile, funzionari del comune e di altri enti, sarebbe già di per sé un mistero gaudioso. Il fatto che Rino Mazzola, 66 anni, originario di Caprino, figlio di Mario, defunto capofabrica alla Melveno Cometti e di Giovannina, che sta per compiere 91 anni, è ben noto e spesso dà del tu anche a cardinali, vescovi, magistrati, avvocati, imprenditori, cronisti di nera, presidenti di sodalizi e circoli sportivi, barellieri della Croce Verde, financo luogotenente della stazione dell'arma più vicina al mio paesello, per non parlare di un monsignore accusato di omicidio di un Arsenio Lupin balzato agli onori della cronaca nazionale. E qua potremmo anche fermarci, perché questo inizio ci ha già emozionato un attimo e mi ha fatto anche perdere il fiato. Spoiler, nell'articolo non parla poi di Arsenio Lupin e del vescovo assassino, questa cosa non ce le dice più.
Cioè veramente potrebbe
mette pulci nell'orecchio.
Cioè, potrebbe gareggiare con Tognazzi per le supercazzole.
Più o meno, sì, siamo là. Perché dice appunto, l'arcano si spiega, perché questo conosce tutti, questo poi tutti personaggio. Chi conosce tutti gli sbirri praticamente del veronese,
ma
tutti i vari diciamo dignitari, dice perché? Perché Mazzola, che a Verona tutti frequenta, tutti consiglia, tutti consola, tutti aiuta, fa il clavigero. Clavigero, attenzione, non è un errore di battitura su Scaligero, non è che fa lo Scaligero, fa il clavigero. Il clavigero non è neanche un armigero, è il custode delle chiavi, è quello che tiene le chiavi. Le chiavi di cosa? Dice, ironizza Lorenzetto, le chiavi del paradiso? No.
No.
Le chiavi della cattedrale, che però è la cosa più simile al paradiso dal punto di vista artistico che ci sia a Verona, e bam!
Wow.
Quindi, insomma, questa. Tutto per unire un po' tutto, no? Lui alla fine butta una serie di cose, unisce i puntini con gli altri discorsi e fa una ragnatela di. Veramente di super cazzo in cui noi cadiamo immancabilmente come tanti insettini. E questo clavigero appunto ha queste chiavi forgiate da un fabbro chissà in quale epoca, si fa un po', anche un po' sognare. E dice appunto che è diventato clavigero un po' per colpa di una maga e merito di un santo. E così wow, ci spiazza qua. Anche con questa frase. Perché sì, alla fine è tutto uno stupire, è un po' più fuochi d'artificio, bam, effetti speciali, pirotecnici. E nell'intervista dice appunto che lui è questo clavigero, lo fa come passatempo, come volontariato.
È un hobby.
È un hobby, sì.
Come
però vuol dire che va tutte le mattine,
notte,
va tutte le mattine e tutte le sere a aprire e chiudere la cattedrale, non
sì,
è una roba
i ragazzi
da poco.
Che chiudono i parchetti, no? Di notte.
Sì,
di
sì,
sera,
però comunque è anche un signor compito, insomma.
Certo, signor.
E dice appunto che anche il titolare di Verona premia. Azienda specializzata nei premi, nella produzione di coppe, medaglie, targhe, incisioni, trofei, sculture, gagliardetti, fornelle di ogni altro gingillo necessario quando ci sia da celebrare un vivo, da commemorare un morto o semplicemente da sottolineare un'appartenenza. E dice, e se proprio i berretti con il logo della Polizia di Stato, e se produci i berretti con il logo della Polizia di Stato, è scontato che diventi amico
della polizia.
Sì, delle forze dell'ordine. Infatti dice, il primo a darmi fiducia fu Pasquale Zappone, il questore che condusse l'indagine sul sequestro del generale James Lee
Dozier. Un nome una verità proprio.
Sì, fratto, sequestro di Dozier, che fu anche famoso per, di fatto, fu famoso per le torture da parte delle forze dell'ordine sui sospetti brigatisti. Quindi sì, appunto, questa cosa mentre Lorenzetto non ce la dice, perché lui ricorda la bella Verona, che gli piace ricordare, quindi vabbè, conosceva il questore dell'epoca. E dice, fu sempre lui, il devoto Rino,
a fornire striscioni, bandiere, magliette, serigrafate, gadget, adesivi per lo scudetto del Verona nell'85, quindi ha fatto tutto lui, insomma. È un artefice.
È il centro di tutto lui, è il...
E poi gli dice, ma gli chiede, insomma, ma come mai sei diventato quello che sei, insomma, questo compito, da dove viene fuori?
Voglio essere come te, insegnami.
E lui si lancia in una serie di aneddoti spericolati in cui tira fuori una cartomante di Borgo Venezia, perché dice, mi fu mandato da un prete, fondamentalmente, a indagare su un cartomante che consigliava le coppie che avevano problemi sentimentali, e l'esorcista di Verona era, diciamo, sospettito da questa cosa, voleva sapere di più, quindi ha detto vai te, fingi che hai una morosa e fatti consigliare. E questo gli ha consigliato una serie di cose, gli ha detto tipo che la tua ragazza ti lascerà ma troverai tante anime da curare. Questo appunto, anzi no scusate, questo era il sacerdote che lo predisse, perché c'è anche un sacerdote cartomante in questo racconto. Vabbè, insomma,
cazzini, magari, cioè,
sì, ma soprattutto l'esorcista insospettito della maga, cioè stiamo a livelli,
perché dice
importanti.
Che l'indovina pretese 20.000 lire e sentenziò: devo rincontrarti per monetizzarti il pensiero, portami la foto della ragazza. La seconda volta mi chiese 50.000 lire, devo fare la candela e mettere 7 aghi dentro la candela, questa cosa. E il poveretto cosa fece? Lorenzetto dice, oh mamma, anche lui è sterefatto dalla magia nera, perché è un animo pio, e dice, non ci dormi tutta la notte? Così l'indomani mi presentai dal prete per dirgli che non mi sarei più recato a casa di quella matta.
Perché ci aveva creduto.
Ci aveva creduto un po', insomma, religioso, però la magia nera un po' l'aveva convinto. E poi parla di un sacrestano che lui aiutava a suonare le campane, che era noto come El Scienza.
Leggendario.
E gli chiede Lorenzo, ma El Scienza perché? Perché subito dopo eseguiva i rintocchi delle previsioni del tempo: un colpo sereno, due colpi nebbia, tre colpi pioggia, quattro colpi neve.
E se non lo sapevi?
La leggenda dov'è?
Queste cazzo, cioè, di campane.
Previsioni, no? Del tempo. E dice, una volta sbagliai e suonai quattro colpi anziché tre. Il sacrestano mi rifilò uno schiaffone gridando, desgrassià, adesso la gente pensa che è il fiocca. E gli chiede Lorenzetto, ma aveva una stazione meteo? No, si limitava a guardare il cielo, l'ebisso, quindi pioggia imminente, tre botti di campana.
Quindi veramente era utilissimo per la gente, aveva gli stessi strumenti, esatto, degli altri, cioè
però lui lo diceva, no, perché gli aveva un dono, a quanto pare, datogli.
Guardava il cielo.
C'aveva male le ossa,
era un una serie di altre cose, bla bla bla. Qua e là, poi gli dice, ma adesso appunto non ha paura che qualcuno entri in cattedrale per rubare, e dice le emergenze sono altre, per quello c'è, abbiamo gli allarmi, per esempio, che quali emergenze? Mi capita, mi capita di dover inseguire persone che dopo aver ricevuto la comunione in mano si allontanano dall'altare senza inghiottire l'ostia.
Bastardi.
Ultimamente è capitato due volte, ho raggiunto una turista greca sul sagrato e le ho chiesto conto del suo comportamento, souvenir, mi ha risposto. L'ho obbligata a deglutire mia presenza. Questo, insomma, un atto di estrema violenza.
Una stazione turistica.
I turisti fanno danni anche nelle chiese. E detective. Niente, poi continua un po'.
Perché c'è a chi piacciono i piedi e a chi gli piace farti deglutire le ostie.
Eh sì, sono anche lì.
Integralismi.
È tipo quando uno viene a casa tua e non beve il caffè.
E poi in tutta questa marea di supercazzole ce n'è un'ultima che riporto, che è, gli chiede appunto cosa che le fa ridere. Dice le barzellette di Monsignor Edoardo Sacchella ai vescovi. I vescovi le fanno ridere. Dice in particolare l'ex vescovo di Verona, Flavio Roberto Carraro, disse appunto, secondo lui era un gran spiritosone, infatti ci riporta delle battutone storiche di questo ex vescovo di Verona. A un chierichetto che durante il lavabo gli versava poca acqua, chiese, che t'ho paura che non paga la boletta? E invece al cerimoniere Don Adriano Cantamessa, pace all'anima sua,
anche qua Don Adriano Cantamessa fa il prete, cioè
sono coincidenze, destini, dice pace all'anima sua, che gli porse il turribolo a Carraro dicendogli metta poco incenso. Carraro replicò, che t'ho paura che sto fega la Madonna. Quindi insomma, alla fine le battute erano sempre le stesse, comunque gira, non è che facciamo poi così ridere, no? Scherzi da preti, verrebbe da dire. So cosa è successo, che in quest'ultimo caso il microfono era aperto e tutti hanno sentito questa frase, e dice infatti quella fu l'ultima volta che Cantamessa lo assistette a una celebrazione.
Infatti poi è andato a fare, sì, il chitarrista degli Slayer, no? canta Mesta.
Eh sì, è lui. È proprio lui. Questo, insomma,
che storia.
Il solito Lorenzetto che
non è più del diavolo.
E continuiamo con altre notizie incredibili che arrivano direttamente dal Vaticano, ma già lo saprete tutti, perché è il video che ha ritratto il Papa l'ultimo dell'anno a dare un paio di schiaffetti alla mano di una povera fan. Di una povera fan durante l'Angelus, però. Durante l'Angelus di Capodanno si è scusato, ha detto che ha dato il cattivo esempio, però la vicenda è simpatica perché il povero vecchietto tutto dolorante si è visto afferrare la mano con forza, veemenza, volevano baciargli la mano, lui gli sono girate le balle, ha tirato giù pa, due schiocchi sulla mano e si è liberato.
Sì, in teoria gli stava anche tipo chiedendo una cosa, tipo di pregare per le persone perseguitate in Cina, tipo voleva dire, cioè una cosa anche abbastanza non sentita da parte.
Ma c'hai dolori, è vecchio lui, capito?
Comunque abbiamo una chiamata all'improvviso.
Dobbiamo interrompere.
Prefisso è da Roma, che cazzo è?
Ma
che
subito?
Come da? Vaticano.
Come il Vaticano, qua?
Non rispondere.
No, aspetta.
No, ma se no risponderei.
Non si sente ancora. C'è segnale.
Augurio a tutti i fedeli di un felice anno nuovo. Ma anche se le feste sono finite, non bisogna finire di fare i buoni, perché quando si finisce di fare i buoni e lo Spirito Santo tira due scappellotti, tre scappellotti. Mi raccomando che la Vergine vi custodisca. Un saluto a tutti i radioascoltatori dei Benvenuti tra i Rifiuti. Preghiamo di non ricevere scopelotti e di dare tanti scopelotti a di chi non che fa il bene. E quando l'odio si sostituisce al fare i buoni, il Signore manda una descarga di scopelotti.
Incredibile.
Ma
incredibile.
Cosa avrà voluto dire?
Messo poi giù subito quel pezzo di...
sì, cioè, ma poi... fatta trovare il nostro numero. Ah beh, vabbè, metti che dal sito così.
Però tutti
c'ha le informazioni.
Tutta questa parola di scopelotti, perché poi? E poi chi, cioè...
Si è agitato il Papa, cioè, si è agitato un attimo. Si vede che gli brucia ancora, gli brucia ancora. C'ha le maniche... Vibrano.
Eh sì, vibrano pure per...
Quella di paglia.
Sì, sì, qualcosa da nascondere, scheletri nell'armadio, insomma... Questo Papa mena le mani e le menerebbe pure agli artisti di strada, a quanto pare. Si parla di Harry Greb, questo famoso street artist, che è stato convocato dalle autorità, quindi ha finito in procura a Roma, per aver ritratto il nostro Papa Francesco nella famosa posa di Uma Thurman nel film Kill Bill. Qui appunto è bastato un disegno su un muro per far alzare tutta la questura di Roma e tutte le autorità in maniera assurda. E Virginia Raggi appunto e tutta la sua crew si sono prontissime a ripulire tutto con i loro angeli del bello, angeli del bello diremo a Roma. Appunto, sì, sto ragazzo è stato preso tre ore dopo che è stato dipinto, è stato subito cancellato dalle autorità, da tutta la giunta, insomma, si sono mossi tutti. Questa street art che a Roma appunto impazza, a quanto pare non è la prima volta che il Papa viene ritratto in pose, diciamo, scandalose o comunque provocatorie. Tantissimi artisti l'hanno fatto prima di lui, a tutti è andata bene, lui è finito in procura, appunto, gli è andata malissimo, ha avuto sfiga. Però appunto la cosa era lo sdrammatizzare questa cosa dello schiaffo alla fedele, ritraendolo in pose appunto di karate, pronto a battersi con una spada in mano. Era già stato ritratto pochi giorni fa in Inghilterra di spalle mentre sfidava Bruce Lee, insomma un sacco di raffigurazioni sue in modo bellicoso, dato questi ultimi schiaffoni.
Comunque è allucinante un po' anche questo articolo che dice cose mai successe, che uno viene portato in questura per delle scritte sui muri, quando in realtà
sì, infatti, teniamo a precisare anche questa cosa della street art, che sembra tanto appunto, cioè rende tutto eclatante, ma questa cosa non, anzi,
infatti spiega anche, fa tutto l'elenco delle varie tecniche quando in realtà, con i nomi inglesi, quando in realtà a livello, cioè se li parli con il nome italiano sarebbe molto anche semplici, molto banali, però appunto devi dire lo stencil,
lo
devi
stencil, dire, disegni sui muri, noi preferiamo quelli nei bagni, le tag fatte male, ma la street art appunto rende il tutto più turistico e tutto, se vogliamo, anche più appunto, c'è un lato economico dietro molto, cioè, problematico anche di per sé, per cui comunque, parlare del Papa in questo modo appunto è il meno peggio, diciamo.
È che poi non viene meglio non farlo arrabbiare, però
appunto, sì.
Se no arriva qua invece parte subito,
scherzano col fuoco eppure con l'acqua santa, dicono, insomma,
bisogna stare. Ed era l'ultimo articolo, pare.
Oh, così è, siamo in chiusura.
Eh sì, eh.
Ci vediamo alla prossima.
Abbiamo il pezzo a tema, però.
Covato la voglia per giorni e ore e ore, il cielo è sereno, la luna è piena, è il momento migliore. I miei sono a letto, dormo in un sonno pesante. Scricchio, chiudo la porta e son fuori in un istante. Che calma, qualsiasi scricchio li ho rimbomba. Ci credo, è notte fonda. Ma un solo rumore rompe il silenzio, lo spacca. È il dingle dangle dangle delle bombole nella mia sacca. Come da programma, mezz'ora a piedi, ma ne vale la pena. Il muro è là che aspetta tranquillo con aria serena. E muro, un nuovo vestito ti ho portato, ma a dire il vero non ti pensavo così illuminato. Mi giro, distante dagli epoche spanne, una stangone, minigonna e uno pneumatico in fiamme. Che sfiga, di certo qui non posso restare. E quella tipa sembra un uomo, mi continua a guardare.
Hey baby, fatti vedere più si deve.
Mi scusi signorina, una missione da compiere adesso. E di certo, di animo non mi perdo. E di certo, di animo non mi perdo. Ma di certo, di animo non mi perdo. E di certo, di animo non mi perdo.
Bella la prossima puntata.
Ci vediamo qua, ancora nessun scappellotto ci è arrivato.
Stiamo aspettando qua, tutte e due le guance, porte dove vuoi, quando vuoi con le mani.
Porgiamo l'altra guancia.
Non mi perdo. Sì, ok, ma adesso sono finito dentro.
Aia, aia, che male! È lo Spirito Santo quello!